Nippreżentaw sensiela ta' intervisti ma' lecturers minn Universitajiet barranin imħija lina minn Mediterranean Institute tal-Università ta' Malta. Produzzjoni ta' Dr. Simon Merġija.
Nilqa' is-semmija ta' Campus FM għat-tieni programm f'din is-sensiela ta' intervisti li jena qiegħed nagħmel mal-Professur Guido Mazze. Il-Professur Guido Mazze huwa professur li għallem dak li jsejħu bit-Taljan l-arkitettura del territorio, infatti huwa wkoll architetto, nuża l-termine Taljan del territorio, huwa membru tad-Dipartiment di Pianificazzjoni tal-Università Juva di ta' Venezia. Il-Professur Guido Mazze kif naħseb indunajtu għal dawk li qed jisimgħu dal-programm l-ewwel darba huwa Taljan u l-intervista miegħu li qed nagħmilu qed issir bit-Taljan. Nfakkarkom ukoll li professur Mazze għażel bħala nsejdulek is-sigla l-mużika l ħadd takkumpanjah matul dawn is-sensiela ta' programmi il-Carmen ta' Bizè. Allora, professore Mazze, di nuovo ti do il benvenuto in questo programma nel quale noi stiamo discutendo il paesaggio. Stiamo discutendo il concetto del paesaggio, ma non come un paesaggio così nell'aria, ma come il paesaggio in relazione all'architettura. In altre parole, il paesaggio che non è solo un'opera della natura, ma anche come un'opera di un artista. E l'artista qua è un artista anonimo, il maggior delle parti, che è il contadino, che tutti insieme i contadini hanno creato il paesaggio, che ci hanno lasciato questo paesaggio a noi, per continuare a svilupparlo con relazione, ma con la natura. Allora, possiamo parlare, anche per continuare il discorso, che abbiamo qua un paesaggio che, come ho già spiegato, è un paesaggio un po' artificio, no? Che viene da un termine, diciamo così, artificiale. Artificiale sicuramente, perché? Per essere differenziato dal termine naturale, che il paesaggio qua non è nello stato primordiale come ci ha lasciato la natura, ma un paesaggio lavorato. Ma non trovi che il termine artificio, che lo so che tu lo ami molto, è un po' un termine un po' dispregiativo, un po' che non dà veramente il significato per il lavoro che tu giustamente hai glorificato, diciamo così, nel scorso programma del contadino.
Ma sì, il paesaggio è un artificio in senso assolutamente positivo, non nel senso di essere virtuale o di cattiva qualità, ma al contrario è un artificio nel senso che è un'opera d'arte, è un'opera costruita, è un'opera dell'uomo, è un risultato culturale, cioè non è appunto non è naturale in senso stretto. Si può anche abitare un paesaggio naturale, ma lo si trasforma, lo si artificializza, nel senso che lo si riporta verso dei valori d'arte, artistici, che sono tipici dell'uomo. Un insediamento estremamente interessante è a Matera, Sasso Caveoso, Sasso Barisano, dove a partire da grotte, che sono state sicuramente il rifugio di uomini dell'età della pietra, però queste grotte sono state via via rimodellate, riplasmate e sono state trasformate in abitazioni, parte in grotta, scavata ulteriormente rispetto a già la forma naturale, e parte costruzione sull'esterno, e ne è risultato, sono risultati due quartieri urbani, due città, veramente interessanti. Cioè, gli esseri umani per un lunghissimo periodo sono stati quasi come degli animali, cioè si muovevano sul territorio raccogliendo, cercando, cacciando. la fase dell'uomo cacciatore, dell'uomo raccoglitore, ma via via l'uomo si è fermato, ha imparato a coltivare, la coltivazione richiede la sedentarizzazione, richiede il fermarsi e questo comporta la costruzione dello spazio. Per coltivare bisogna dissodare la terra, ma prima ancora che dissodarla bisogna in un certo senso costruirla nei terreni in pendio, nei suoli in pendio. La terra va costruita, nel senso che vanno fatti i terrazzi, vanno costruiti i muri di sostegno, e quindi la terra là è una costruzione, e le case dalle grotte sono diventate costruzioni palafitticole laddove c'erano le zone umide, e costruzioni in legno o in muratura, e cioè opere d'arte nel senso di opere costruite, no? Possono diventare, e lo sono complessivamente, opera d'arte. Chi voli sopra Malta vede che l'intero territorio è un'opera d'arte, cioè è di grande bellezza, cioè non è solo un artificio, non è solo un paesaggio costruito, i campi, le strade, le case, le città, ma è anche un paesaggio bello. Quindi è un'opera d'arte nel senso che è un insieme di manufatti, un insieme di costruzioni, ma è anche bello. Poi naturalmente non tutto è bello, non tutto è in equilibrio, ma questo è, diciamo, è una questione di qualità che può essere vista e valutata
da tutti noi, diciamo così. Allora vengo adesso alla seconda domanda, diciamo così, che parte dal concetto dell'artificio, che è molto legata anche al discorso che giustamente tu stai facendo. Noi possiamo allora parlare di un linguaggio specifico per il paesaggio, un linguaggio specifico che prima è degli architetti, no? Che concerna tutta questa morfologia che tu hai già descritto, ma anche questo linguaggio deve essere, penso, capito molto bene anche dalla gente comune.
Il paesaggio che è prima di tutto una struttura naturale, che su questa struttura è diventato un artificio, cioè l'uomo ha plasmato e ha organizzato la natura, è anche un linguaggio, nel senso che le modalità con le quali il paesaggio è costruito sono espressive sia dell'interpretazione degli elementi naturali sia dell'interpretazione della cultura, diciamo, della popolazione. Il paesaggio è, diciamo, legato ed è, secondo me, è da valutare in termini di qualità e di equilibrio a seconda di come si tenga conto della morfologia, della geomorfologia, del clima, delle acque e dell'ecologia, cioè delle forme vegetali. Si tratta di vedere se il paesaggio e gli edifici interpretano la stabilità dei suoli, se hanno tenuto conto della permeabilità dei suoli stessi, se hanno tenuto conto dell'acclività dei suoli. In generale, laddove c'è più difficoltà, in particolare dove i terreni sono in pendenza, le costruzioni e le strutture, diciamo, edilizie urbanistiche sono più compatte, sono più fitte, sono diciamo meglio realizzate. La grande disponibilità di spazio può essere un elemento di dispersione, di distrazione. Laddove c'è densità, e si realizza questa in genere nelle parti acclivi delle città, ma non solo naturalmente, lì c'è una maggiore qualità.
Allora stiamo parlando anche di parametri, diciamo così, particolari, parametri che sono naturali, senza dubbio, ma anche parametri che sono molto più complessivi, che sono vari in punti diversi del Mediterraneo, perché c'è il parametro allora della montagna, c'è il parametro della collina, c'è il parametro della pianura. Ovviamente per noi, per esempio, non abbiamo i parametri della montagna a Malta, abbiamo il parametro della collina, abbiamo il parametro della pianura e anche i parametri costieri, che penso che a Malta, non solo penso, ma sono anche sicuro che a Malta questi parametri costieri forse sono i più importanti.
Sì, ecco, parliamo un attimo della montagna. In montagna gli insediamenti sono disposti su terrazzi o sulle pendici o sui conoidi laterali o sulle pianure. In collina la morfologia è più dolce e tendenzialmente gli insediamenti si dispongono su questi pendii, ma anche nelle piccole valli che sono presenti. Nella pianura può sembrare strano, nelle pianure alluvionali gli insediamenti si dispongono anche sui rilievi, perché la pianura alluvionale, che può essere alluvionata, cioè che i fiumi possono straripare, gli insediamenti si dispongono lungo le antiche linee fluviali, lungo i cosiddetti dossi fluviali, che sono dovuti all'apporto di sedimentazione e quindi sono delle linee sinuose in genere e che sono più elevate della pianura circostante di un metro, due metri, di poco, però sono quei pochi metri che fanno la differenza, perché vuol dire che i terreni sono più drenati e vuol dire che in caso di alluvione non vengono allagati. La sapienza contadina in primo luogo e urbana in secondo è quello di tener conto dell'acqua, perché l'acqua è immanente sia in forma di fluviale e quindi alluvionale, ma non è il caso di Malta, sia in forma di pioggia e di quindi di deflusso e di drenaggio, il drenaggio dell'acqua, perché l'acqua non può ristagnare, l'acqua deve essere o utilizzata, no? Oppure deve essere fatta scendere verso il basso.
Allora, continuiamo a parlare sul concetto dell'acqua e anche del concetto della costa nella seconda parte del programma. Alec Watley, ne ringraziamo come conto umano alla vuol parte del programma. Guarda nel pausa asira, musicali, mil musica, da bise, nessun biscomplu, mana, avdin l'interviste che interessanti, fu il paesaggio, li quale sede net calmo anche il paesaggio, o il role del mondo, o che filma influenza il paesaggio, film mediterraneo. Sidin komu neġen l-akum miej sajmi merġiqa għattini parti ta' dan il-program u kif għal dawk li naqdu ma' najssa għedin niddiskutu ma' l-professur Guido Mazze aspetti differenti ta' territorju preferenza territorju tal-Mediterran manke u kol preferenza territorju Malti u għedin nitkelmu miaw dwar il-kunċet tal-ilma u territorju. L-intervista ma' l-professur Guido Mazze edha s-sir bit-Taljan. Allora, nel-prima parte di questo secondo programma noi abbiamo parlato sul ruolo dell'acqua sul territorio. Stiamo parlando allora anche un po' in rilevanza con Malta, che l'acqua Malta ha anche un aspetto un po' differente. Non abbiamo acque fluviali, diciamo così. Abbiamo valle, ma sono valle piovane, abbiamo ma una costa che è molto importante, l'acqua, diciamo così, come l'acqua del mare, per noi sicuramente ha influenzato nelle varie epoche della nostra storia, prima il sviluppo urbano, se vediamo nel Medioevo il sviluppo urbano a Malta era concentrato nel centro dell'isola perché era un concetto di difesa, nessuno andava alla costa perché era pericoloso di essere rapite dai corsari. Poi l'arrivo dei cavalieri è sviluppato la città del porto molto molto forte, a causa che i cavalieri avevano anche un'importante flotta. Sicuramente questo concetto storico anche influisce sul paesaggio. Che cosa vedi, diciamo così, da questo spunto storico? Il paesaggio maltese, come lo vedi?
Ma sì, indubbiamente all'inizio le città sono state fatte all'interno per una prudente questione di essere lontani appunto dalla costa, poi i cavalieri si sono portati sulla costa, però si sono preparati, cioè non sono andati inermi sulla costa, ma al contrario hanno fatto le città sulla costa, però le hanno fatte estremamente fortificate, sì. Cioè in sostanza attaccabili ma inespugnabili.
Espugnabili, ecco, infatti.
Adesso non esistono più questi problemi e si può costruire sulla costa.
Qual è il problema adesso?
Ecco, allora il problema è costruire sulla costa e non costruire sull'acqua. Non, io direi non costruire le pieds dans l'eau come dicono i francesi. Ci penso adesso che mi hai fatto la domanda, però io credo che si debba sempre partire dalla morfologia e dalla interpretazione che di questa morfologia, è stata data nel corso del tempo. Sicuramente ci sono dei villaggi di pescatori.
Sì.
E questi sono stati costruiti non sulle spiagge, ma sul versante vicino, cioè a un certo rispetto, a una certa distanza dall'acqua, sulle rocce, e perché l'acqua era... dobbiamo vedere come viene utilizzata l'acqua. Se l'acqua viene utilizzata per andare a pescare, allora occorre avere dei porti riparati, c'è cioè la possibilità di far entrare e uscire, le barche. Se invece se l'interesse è commerciale è dello stesso tipo, qui a Valletta, Gran Harbor, tutta questa situazione portuale mostra che sull'acqua, in linea di costa, vanno messe le strutture, diciamo appunto portuali, strutture per fare una mediazione tra la terra e l'acqua in modo da attraccare le barche, poter scaricare, caricare e così via. Se invece l'utilizzazione, cioè la costruzione di insediamenti sulla costa e di carattere turistico, io sono del parere che la spiaggia, che è l'elemento di interesse, debba essere lasciata libera, che l'insediamento, gli alberghi o le strutture diciamo ricettive o abitative debbano essere messe ragionevolmente lontane dall'acqua, ragionevolmente lontane dal mare, proprio per avere sul mare spazio di diciamo di vita, di riposo, prendere il sole, poter stare, eccetera, senza essere decisamente appena a ridosso degli alberghi o delle abitazioni. Cioè io distinguerei l'aspetto diciamo balneare dall'aspetto abitativo residenziale.
Allora, diciamo così, in questo aspetto differente, in questi aspetti differenti che tu stai mostrando, diciamo così, ai nostri ascoltatori, c'è da un punto il principio che ritorno come il paesaggio come un'opera d'arte, perché anche allora, come dei pescatori, con gente che lavorano, diciamo così, nella campagna, stanno dando, diciamo così, anche stanno facendo anzi la loro parte per creare il paesaggio e trasformarlo in un'opera d'arte. Allora c'è una metabolizzazione, possiamo dire, no? Che è legata al discorso che già abbiamo fatto prima del principio o del senso dell'artificio. Come pensi o come vedi questa metabolizzazione o trasformazione?
Cioè non a caso, parlando della costa, la prima cosa che mi chiedo è chi è già stato sulla costa, chi ha costruito sulla costa. Se sulla costa hanno costruito i pescatori, comunque la società ha costruito insediamenti per la pesca, vado a vedere come ha costruito loro. Cioè, in altre parole, se costruisco in campagna guardo come ha costruito i contadini, se costruisco sulla costa guardo come hanno costruito i pescatori o coloro che hanno costruito città portuali, città legate all'acqua, e mi regolo di conseguenza, perché il modo di costruire rappresenta dei principi, è costruito secondo dei principi che io devo distillare, che io devo capire, che devo estrarre. Cioè il modo di rapportarsi con la morfologia, con l'acqua, con la natura, il modo di costruire insediamenti in quanto tali, come sono organizzate le residenze, come è organizzato il lavoro, come è organizzato il sistema delle infrastrutture e nel caso delle coste lo scambio tra i magazzini, tra i docks, no? Tra i magazzini e l'acqua, tra l'acqua, le barche e chi ripara le barche e quindi i cantieri per le barche e chi costruisce o ripara le reti o le funi o quant'altro. Cioè tutto un sistema di cose che si relazionano all'acqua, ma che hanno, diciamo, ognuna uno specifico modo di essere realizzate. Cioè i porti sono uguali in tutto il mondo, ma sono sempre diversi, come gli insediamenti rispondono a esigenze simili, perché sono esigenze degli esseri umani che si organizzano, che lavorano e che vivono, ma però ogni gruppo ha definito i suoi modi propri. Se il tema è studiare il territorio, studiare il paesaggio, devo fare una lettura critica, diacronica, cioè dell'evoluzione storica di tutti i parametri naturali e culturali e vedere a che risultato arriviamo, che prospettive ci sono, che tendenze, che potenzialità, e quindi io, avendo definito le potenzialità come risorse, posso vedere che cosa posso io come architetto del territorio, ma naturalmente non sono io, perché è la società, è l'amministrazione, è un gruppo imprenditoriale che intende fare delle cose, l'architetto svolge questo ruolo, diciamo, di mediazione e di proposta o di coproposta.
Allora, in questo processo, e chiudiamo con questo, diciamo così, dov'è l'artistico e chi è l'artista? L'architetto o i contadini? Quale struttura? Molto brevemente, diciamo così, hai 3 minuti. Molto difficile.
Dunque, no, dove ero arrivato? Riprendo il filo. Ecco, se diciamo il compito che ho è quello di studiare il territorio, arrivo a dire quali sono le potenzialità. Se invece il compito è un altro, cioè è il che ho io, che ha scelto qualcuno, un'amministrazione, un ente, ha deciso di fare qualche cosa, io devo cercare, dal mio punto di vista, di capire che cos'è il qualche cosa che si vuol fare. Per esempio un albergo, oppure un porto, oppure, che ne so, un insediamento complesso. E avendo questa esigenza, vedo che cosa c'è sul territorio e cerco di fare un'intersezione tra i due. Cioè vedere come le esigenze che ho si possono legare, come possono interpretare le strutture già realizzate e faccio una mediazione, una metabolizzazione.
Cioè, allora, l'architetto sta diventando anche un artista. Non solo un tecnico, diciamo così.
Per tornare al discorso che facevamo prima, l'architetto è sicuramente un artefice o è parte dell'artificio, no? Che fa l'artefatto. Se sarà un artista lo giudicheranno i posteri, cioè lo può giudicare un critico, lo può giudicare, sì. Ma secondo me dovrebbe essere la gente comune, cioè la media cultura, cioè se un intervento è fatto estraendolo dal territorio, non imponendolo, è fatto distillandolo e con coerenza con il territorio, dovrebbe essere capito e apprezzato e quindi valutato positivamente anche dalla gente comune. Non credo che si debba lavorare per i colleghi architetti o per una moda, ecco, assolutamente.
Ma sicuramente questo è un tema molto interessante sulla quale continuiamo a parlare nei prossimi programmi. Da parte mia ti ringrazio. Ti ringrazio del semiatana li seguono vedanti nei programmi o va a tlinestino bis e con umana fel program limes nergia ne ringrazio talli che umana o inselmelo.